grazie a voi che siete presenti, siete numerosi, e ringrazio l'amministrazione di Limana che ci ospita. La comunità montana e il comune di Limana, insieme al consorzio Digital Tech Concept, sta concludendo i giri nei 6 comuni della comunità montana Valbelluna per quel che riguarda il nostro territorio. Poi il consorzio in realtà sta facendo incontri in tutta la provincia di Belluno, proprio in previsione di quello che sarà lo switch off relativo al digitale terrestre. Switch off che prevederà probabilmente alcuni disagi per la nostra popolazione, ed è il motivo per cui abbiamo voluto organizzare queste serate informative, proprio per non trovarci impreparati. Qui da noi lo switch off, salvo imprevisti, è programmato per il 6 di dicembre. Di solito, questo lo dicevo a chiusura delle serate negli altri comuni, questa sera non potrò fermarmi fino alla fine per impegni istituzionali che ho in un altro comune che poi devo raggiungere, ma una cosa è sicura: quest'anno San Nicolò sarà democratico con tutti e ci spegnerà la televisione di 6 mattina. Quindi questo è il dato di fatto. Mi preme sottolineare due cose. Innanzitutto io voglio ringraziare il consorzio, perché con loro abbiamo cominciato un percorso all'inizio di quest'anno, anzi con il presidente ha cominciato ancora ottobre-novembre dell'anno scorso a stressare l'anima. D'altronde ha fatto bene così, perché i tempi della politica poi e delle decisioni sono diversi da quelli che sono i tempi dei privati, e quindi siamo arrivati giusti. Se lui avesse cominciato più tardi, probabilmente non ce l'avremmo fatta. In realtà siamo in perfetta tabella di marcia e il presidente è stato operativo su questo. Ma li voglio ringraziare perché il consorzio, insieme a tutti gli che è costituito da una parte degli antennisti della provincia di Belluno, poi vi verrà spiegato meglio, hanno fatto in questi mesi uno sforzo veramente notevole per promuovere e per informare la gente sul problema dello switch off. Oltre che aver scelto di consorziarsi, che questa è una questione di garanzia per i nostri utenti, per i nostri cittadini, perché si sa che quando succedono questi eventi di portata così epocale, che in qualche maniera sconvolgerà quello che è anche il nostro modo di vivere la televisione, ci sono sempre i furbetti del quartierino che su queste cose ci possono lucrare. Loro hanno, altri territori probabilmente hanno insegnato, ecco, loro hanno fatto questa scelta di consorziarsi, di mettersi assieme, di fare un cartello, ok, di decidere anche delle procedure qualitative, poi Balbinot spiegherà meglio questa cosa, ma questo è sinonimo di garanzia e di sicurezza per i nostri cittadini, perché gli antennisti lavoreranno tutti alla stessa maniera, quelli che sono all'interno del consorzio, e questo è uno dei motivi per cui noi come amministrazione abbiamo voluto metterci al loro fianco, perché hanno dimostrato una serietà notevole. L'altro realtà che voglio ringraziare, che non è qui presente e arriverà più tardi, perché sembra di no, ma siamo presi da questa attività e stiamo correndo un po' tutti quanti, è Telebelluno. Telebelluno anche, ha fatto un notevole sforzo in questi mesi per adeguare i propri impianti e per garantire nel momento dello switch off la copertura del territorio bellunese. Anzi, credo ci sarà Gobbato, quindi magari non so se lo dirà, ma Telebelluno ha investito anche per andare al di fuori del territorio bellunese. Hanno fatto un'operazione che è veramente di portata epocale per la nostra TV locale, perché aprirà una finestra del bellunese al di fuori dei confini che attualmente conosciamo. Uno sforzo economico notevole per l'emittente, cosa che non hanno fatto altre emittenti. Ci saranno altre emittenti locali che dal 6 di dicembre non vedremo più, verranno spente e non avremo più opportunità di vedere. Telebelluno ci ha affiancato anche lei in questo percorso nel incontrare la popolazione, e quindi ritengo giusto ringraziarla. Questo è il quarto incontro che facciamo, ne abbiamo altri due, uno a Lentiai e uno a Sospirolo. Credo che sia l'unica comunità montana che ha portato
30.
Sì, quarto di 30, ma io volevo dire, credo che sia l'unica comunità montana con 6 comuni e 6 incontri organizzati. Quindi la disponibilità che avete avuto è stata importante. Da ultimo, cosa intendiamo fare da qui al 6 di dicembre? E uno dei motivi per cui stiamo incontrando la popolazione, poi Piolo in chiusura di serata potrà dirvi l'azione che mette in moto il comune di Limana. Il problema grosso che abbiamo è legato specialmente alla fascia di popolazione anziana, perché con il 6 di dicembre si spegne e la signora Maria che si trova a casa avrà il problema di risintonizzare la propria televisione, di installare il decoder, di fare la sintonizzazione più volte, perché non è che 6 mattina o 6 sera si sintonizza a posto. Mi spiegheranno poi che questo è quello che io ho capito in queste serate uscendo con loro, che per un paio di mesi si dovrà correre e risintonizzare spesso la propria TV. Noi siamo preoccupati per la popolazione anziana, perché specialmente nel periodo invernale poi questo potrebbe essere un disagio non avere la TV. Quindi intendiamo avviare e attivare delle squadre di volontari e su questo chiediamo la disponibilità anche a voi che siete qui in sala, chi fosse disponibile può poi rivolgersi a più, ma il Comune di Limana so che sta facendo un'azione con i comitati frazionali, quindi questo sarà è un buon punto di partenza. Ma intendiamo avere per ogni comune della Val Pelluna 10-15 persone che, se la signora Maria chiama in comune, possiamo programmare un'uscita volontaria a sostenere questa anziana per cercare di fare il primo intervento. È evidente che se l'intervento non si può concludere con l'installazione del sintonizzatore e la programmazione, ma richiede l'intervento degli antennisti, poi ci sarà l'intervento del consorzio o dell'antennista di fiducia della signora Maria. Però vogliamo dare una risposta immediata. Assieme al consorzio BIM che ha finanziato le serate e ad altri enti, stiamo anche cercando l'attivazione di un numero verde, un numero di pronta chiamata per poter appunto ricevere queste segnalazioni. Guardo i giovani che ci sono in sala, mettetevi a disposizione, abbiamo bisogno di gente che ci dia una mano, che sia veloce su queste tecnologie. Il consorzio da parte sua farà un ultimo sforzo nel mese di novembre organizzando degli incontri di formazione su quelle che sono le attività che i volontari dovranno andare a fare. Quindi volontari che noi manderemo fuori in giro rigorosamente con cartellino di riconoscimento, perché non vogliamo che ci sia nessun tipo di speculazione su questa cosa. Quindi i nostri volontari saranno riconoscibili, avranno il loro tessellino. Cercheremo di non cascare in quelle che possono essere eventuali frodi. Ecco, questo era quello che io volevo dire. Ringrazio ancora tutti voi per essere qua. Lascio la parola, non so chi comincia, Balbinot. Perfetto, buona serata. Mi scuso se non posso fermarmi fino alla fine, ma adesso raggiungo l'altra sponda del Piave e vado a chiudere un'altra riunione. Grazie a tutti e buona serata.
Presidente dice sempre sis. Allora, buonasera a tutti, io sono Stefano Balbinot. Ringrazio Maraga se mi ascolta ancora mentre sta scendendo la scala. Molto bene, grazie. Bene, sono responsabile di questo consorzio, lavoro per il Centro Consorzi, che è un ente di formazione dell'Unione Artigiani che ha sede a Sedico. Il Centro Consorzi, vi faccio una breve introduzione, che ha portato alla nascita del Digital Tech Concept. Il Centro Consorzi si occupa ormai da 30 anni della formazione con la Scuola del Legno per la formazione professionale, ormai da 30 anni, e ora ci sono 6 classi di studenti per un centinaio di ragazzi. C'è anche la Scuola di Estetica che porta a qualifica triennale e più o meno adesso sono arrivate a 60-65 ragazze. Una scuola di collaboratore e restauratore dei beni culturali, che è pari merito di una laurea in primo livello nel restauro praticamente, e ci occupiamo di formazione imprenditoriale e formazione anche per i disoccupati, per il nuovo inserimento lavorativo. fra le varie attività del centro consorzi c'è anche il seguire e dare l'input all'imprenditoria bellunese con lo scopo di aggregazione. È un esempio, ad esempio, il consorzio Casa Concept, non so se lo avete mai sentito parlare, che si occupa soprattutto del risparmio energetico e ormai ha raggiunto una ventina di aziende al suo interno. E poi il Digital Tech Concept del reparto antennisti, il Wellness Concept, tutte queste parole inglesi, che è per la persona. E nei prossimi tempi apriranno anche altri consorzi, perché fare squadra in questi tempi, oltre che in questi tempi di crisi, comunque fare squadra consente una strategia comunicativa e anche un darsi degli obiettivi come singola azienda, che porta un aumento della produttività. Il Digital Tech Concept nasce più o meno nel marzo come idea, nel marzo di quest'anno, a seguito di un corso, durante un corso di alta formazione che hanno eseguito più o meno una quarantina di persone del ramo degli antennisti, 36-37 aziende. Praticamente a dicembre dello scorso anno, Bortotto, che è anche componente della categoria impiantisti antennisti, è arrivato nel mio ufficio domandando, insieme ad altri due suoi colleghi, domandando se c'era l'opportunità di fare un percorso d'alta formazione, perché io non ne sapevo ancora nulla, perché ci sarebbe stato il passaggio al digitale terrestre qui a Belluno. Loro ovviamente hanno delle competenze, tipo anche Bortotto, di esperienza lavorativa ormai da 30 anni, pluritrentennale, però comunque bisogna sempre tenersi aggiornati. Allora la sfida del centro consorzi, che non ha mai eseguito dei percorsi di alta formazione su questo settore, è stato quello di organizzare un percorso di durata 3 mesi con un docente che ora, cioè, mentre si faceva il corso, si credeva di fama nazionale, in verità abbiamo scoperto che è di fama internazionale, Holzer del Trentino. Questo perito Holzer è stato sperimentatore del digitale terrestre in Italia ancora quando si provava a vedere se questo sistema avrebbe avuto successo. Il digitale terrestre viene introdotto in Italia perché è l'Europa che dice che deve essere il sistema di trasmissione digitalizzato, diciamo, come sistema per vedere la televisione, e che è anche uno degli ultimi processi che porta alla digitalizzazione di quasi tutta la parte informativa. Se guardiamo bene, è partita dai cellulari, è partita dai telefoni, adesso arriva fino alla televisione. Abbiamo improntato questo percorso, c'è stata una buona partecipazione, al che abbiamo dato l'input per creare una specie di consorzio per mettere insieme le aziende per far fronte all'imminente passaggio del digitale terrestre. È stata ben accolta, 26 aziende hanno richiesto di farne parte. Ovviamente far parte di un gruppo vuol dire avere dei principi comuni e una strategia condivisa. Quindi si sono dotati di un disciplinare etico-deontologico, dove soprattutto c'è il rapporto chiaro con la clientela e la garanzia di una qualità del servizio offerto, in primis. Non da ultimo invece il consorzio Digital Tech Concept si è allineato con quanto richiesto dalla legge 81 sulla sicurezza in materia dei lavori in azienda. Voi sapete bene, ma non vorrei fare falsi allarmismi, che quando chiamate un artigiano, quando voi chiamate un artigiano o chiamate qualcuno a farvi lavori a casa vostra, ma penso bene a un artigiano, e lo fate salire sul tetto, se per sbaglio cade dal tetto e non ha fatto un percorso di formazione ad attestazione, quindi arriva la certificazione della competenza, chi ha fatto questa attestazione, se cade dal tetto la responsabilità è penale e la responsabilità è del committente. Quindi io non vorrei fare falsi allarmismi, ma chiamare il mago di turno che va sul tetto e poi succede qualcosa, dopo la responsabilità penale è la responsabilità è vostra. Ecco, il consorzio Digital Tech Concept ha ottemperato anche questa richiesta della legge, che è un obbligo, e quindi se chiamate una di queste aziende saprò offrirmi anche il miglior servizio in provincia perché hanno eseguito queste attestazioni. Seconda invece fase, sempre dei percorsi di formazione che hanno dovuto fare i consorziati per avere i requisiti qualitativi di appartenenza, è stata tutta la parte che risponde alla direttiva 3708, che sarebbe la parte della conformità dell'impianto. Sapete che quando qualcuno vi fa un lavoro dentro casa, è un vostro diritto, anzi devono darvi la conformità. Con questa carta voi siete a posto, perché la responsabilità, dopo vi spiegherà meglio Bortolt nel proseguo della presentazione, vi garantisce che il lavoro è stato fatto a regola d'arte. Questi sono praticamente i capisaldi del consorzio. Altra fase del consorzio è stata la fase della informazione. Il consorzio in primis ha detto, il consorzio direttivo soprattutto, e dopo i consorziati di conseguenza hanno accettato questa direttiva di massima, è stata quella di fare informazione per la cittadinanza. Allora abbiamo cercato dei partenariati prestigiosi con la provincia, il BIM, la Camera di Commercio, Rai Way, Telebelluno e tutte le comunità montane, per questo c'è la Maraga, e abbiamo creato un calendario di date che ormai ne avevamo segnate 24, siamo già arrivati a 29-30, con sempre più comuni che vorrebbero farne parte. Abbiamo girato un po' tutta la provincia, da Valle, Ponte, Castellavazzo, Alleghe, Cencenighe, Tricchiana, Santo Stefano. Insomma, adesso siamo già arrivati alla serata numero 23 e quindi non ne mancano ancora tante. Poi, come diceva bene Maraga, la nostra missione sarebbe anche quella di dare una mano ai cittadini, soprattutto nella prima sintonizzazione. E in Trentino questo processo, ma il Trentino, è stato agevolato grazie a dei volontari che sono andati casa per casa per sistemare queste televisioni. Qui in provincia nostra noi volevamo fare qualcosa di similare. Ovviamente noi ci occuperemo in maniera proprio di volontariato alla parte formativa di queste persone che vanno casa per casa qualora vengano chiamati tramite l'amministrazione, mentre per quanto riguarda invece l'arruolamento ci pensa il comune stesso. Vi spiego rapidamente e vi do un consiglio di prendere altri libretti come questi che trovate all'ingresso o nei prossimi giorni, già, se non li avevate già avuti, direttamente nei prossimi giorni li troverete anche in comune. Perché questo libretto è un grande biglietto da visita del consorzio. All'interno trovate i principi generali del consorzio, un po' di storia del consorzio e poi trovate una mappa della provincia. Noi abbiamo cercato di rendere questo libretto semplice e fruibile da tutti. Abbiamo diviso la mappa in 5 zone, ogni zona c'è un colore e un numero, e ad ogni pagina corrispondente al colore c'è una lista di antennisti appartenenti al consorzio, quindi con le caratteristiche che vi avevo accennato prima. Nella vostra zona, e vedo anche in sala, c'è Tolotti, Fontana, Next di Sedico, Garna, nel socio titolare Garna, Bortolt, e poi ce ne sono tanti altri, dalla Vecchia che sta arrivando, Bobatto appena arrivato, ma di Telebelluno, eccoci, e Video Service, che è anche qua in sala della Vecchia. È interessante anche questo libretto perché più o meno a metà del libretto stesso, scusate che ci sono dei problemi tecnici, e per questo è un consiglio di distribuirlo anche alla gente che conoscete, troverete delle rapide informazioni su cos'è il digitale terrestre, dei consigli, ovviamente no marche, ma sui consigli di che decoder comprare secondo le vostre esigenze e più o meno cosa accadrà dall'introduzione al digitale terrestre. Quindi se conoscete la gente che non è qui questa sera, prendeteli su e distribuitele pure tranquillamente. Io passerei, ecco, mi tocca tirare un po' lunga. Allora ringrazio il mio direttore Michele Talo che sta arrivando, che è anche un vostro compaesano, che però è sempre pieno di riunioni, ma so che è sulla strada d'arrivo da Ciaone, sta arrivando. È sul traffico congestionato di via Roma, di via Baorche. Quindi io adesso passo un ringraziamento particolare al BIM che ci ha dato un piccolo contributo per fare la realizzazione di queste serate e anche alla Voice Bank che ha sposato da sempre tutta l'attività dei concept come divulgazione e sia anche come appoggio al mondo dei professionisti. Passo la parola a Bortot che vi illustrerà adesso brevemente cosa succederà con l'arrivo del digitale terrestre.
Buonasera, già Stefano vi ha detto abbastanza, quindi io sono Gabriele, come avete già capito, no? E allora iniziamo. La TV diventa digitale, è un passaggio tecnologico importante, non una cosa da subire, ma un nuovo modo di fruire la televisione. Fa dimenticare le vecchie tecnologie, è uno standard unico per l'Europa. Si riceve con l'antenna usuale, produce sempre ottime immagini. Il fatto di produrre ottime immagini dipende sempre dalla qualità dell'impianto che voi avete in casa vostra, dalla vostra distribuzione. Non è più come prima in analogico che vedevate il segnale degradare fino all'effetto neve ma continuavate a vedere le immagini, con il segnale digitale tutto questo non accade. Se non avete l'impianto al 100% funzionante questo non accade perché il segnale se si degrada produce queste immagini. Il segnale che si degrada può dipendere da tante cose, dalla qualità del cavo, dalla qualità delle connessioni. Finché il flusso di dati che entra nella vostra antenna riesce ad essere distribuito sulla vostra distribuzione, entrare nei vostri decoder, essere migliorato, decodificato, migliorato, simulato, tutto va a buon fine. Quando per qualsiasi motivo, che non, indipendentemente dalla trasmissione, questo non succede più, gli effetti sono questi, l'effetto mosaico, l'audio che strappa e con la conseguenza alla fine di un no signal, effetto buio. A questo punto dovrete chiamare il vostro tecnico di fiducia per far controllare il vostro impianto, poi più tardi vi spiego come. Non più comunque con il sistema digitale, non più immagini riflesse, non più interferenze, non più rumore sull'immagine, ci saranno molti più programmi nell'ordine delle centinaia, consentirà immagini in formato 16 noni, non più in 4 terzi come eravate abituati a vederli con i vecchi televisori a tubo catodico, permetterà di trasmettere immagini ad alta definizione. Quando le immagini saranno ad alta definizione, voi sarete in grado di distinguere le facce delle persone sugli spalti. La risoluzione sarà fino a un formato di 1920x1080, quindi alta definizione. L'audio sarà di grande qualità, consentirà l'interattività. L'interattività vuol dire che voi, attraverso la tastiera del vostro telecomando, potrete interagire in tempo reale con la trasmissione che state guardando. Se il conduttore del momento dovesse dire cose per le quali voi non siete d'accordo, potrete farglielo sapere attraverso la tastiera del telecomando. E non solo, potrete consultare delle banche dati, pagare bollette, ricevere referti medici e quant'altro. Poi a questo proposito il Robato vi spiegherà un esperimento che è stato fatto con il comune di Feltre, con la regione Veneto e il consorzio delle banche. Vi consentirà la multimedialità mediante il linguaggio Java, che già voi conoscete, che è quello dei vostri telefonini. Supporterà anche programmi a pagamento del tipo Mediaset Premium e l'Asset. Migliorerà la funzionalità del televideo, permetterà lo sfruttamento ottimale delle bande radioelettriche di trasmissione con la tecnologia multifrequenza e isofrequenza. Isofrequenza vuol dire che con un canale, facciamo l'esempio del 41, su tutta la provincia di Belluno e non solo, anche nel resto del territorio, verrà trasmesso un numero di programmi. Il numero di programmi dipenderà dalla compressione, dipenderà se in alta definizione oppure in definizione standard. Se i programmi saranno in alta definizione, verrà trasmesso un canale, massimo due, oppure un canale e due in definizione standard, oppure un massimo di 6 sei programmi in definizione standard, sei programmi per un MUX, per ogni canale. Poi dopo Attilio vi farà un esempio. Necessità di minore potenza di trasmissione con conseguente risparmio energetico, quindi meno inquinamento. Nel Veneto tutte le TV trasmetteranno solo in digitale da dicembre 2010. Nella prima decina di dicembre il sistema analogico verrà spento, cioè nella mattina del 6 verso le 10, 9 e mezza 10 spegneranno il sistema analogico e verso le prime ore del pomeriggio inizieranno ad arrivare i primi MUX. Quello che abbiamo già detto prima, MUX è un canale, ad ogni canale c'è un numero di programmi. Rai pensa di accendere il primo MUX attorno alla tarda mattinata, ma penso che sarà un po' difficile perché ad ogni postazione bisogna che siano dei tecnici, perché il sistema viene distribuito con un sistema di posizionamento globale, quindi bisogna fare tutta una serie di tarature, di ritardi, in modo che non ci siano dei conflitti. In mattinata non riusciranno ad accendere tutto, accenderanno nei giorni seguenti, verso sera e nei giorni seguenti durante la settimana e anche di più. I soggetti interessati alla transizione sono tutte le emittenti nazionali, le emittenti regionali, nazionali penso a Rai, Mediaset, le regionali Antena 3, Telenordeste e quant'altro, e le TV locali, nella fattispecie la nostra TV locale, Tele21, che ci ha affiancato per tutta quanta le nostre dimostrazioni che abbiamo fatto nella provincia di Belluno. Tele21, come dicevano, poi ve lo dirà Attilio che è il primo interessato, ha fatto uno sforzo molto importante digitalizzando tutta la provincia oltre al 90% in questo momento. Altre TV non riaccenderanno se non nella Val Belluna, perché come vi dirà dopo Attilio c'è un costo molto importante per installare un MUX, i prezzi vanno dalle 15 alle 25 mila euro ad ogni canale. Impianti ripetitori comunali, con il passaggio digitale i comuni perdono ogni diritto di gestione degli impianti analogici di ripetizione televisiva, tali strutture dovranno essere spente. Le emittenti acquisiscono il diritto di ricevere gli impianti comunali, anche i comuni potranno fare richiesta al Ministero per l'attivazione di micro ripetitori. Le autorizzazioni potranno essere accordate a conclusione del CICIOT nazionale previo controllo tecnico di ispettori locali. Quindi se c'è qualche realtà del genere consiglio agli amministratori di farlo presente, in modo che alla fine del CICIOT passeranno gli ispettori e vedranno com'è la situazione e come risolvono. I rivenditori hanno un ruolo determinante perché sono il punto di riferimento per la maggioranza delle persone. Trasmettono la prima informazione sul digitale terrestre, consigliano il cliente per il giusto acquisto e offrono assistenza operativa per la messa in funzione degli apparecchi. I rivenditori necessitano di commessi sufficientemente preparati sul digitale, della conoscenza perfetta delle aperture vendute, di informazioni aggiornate sull'avanzamento dei lavori del digitale terrestre. Tutto questo succede nella media e piccola distribuzione. Per quanto riguarda la grande distribuzione, penso a MediaWorld, realtà molto importanti, questo succede un po' meno perché loro hanno il loro scopo è di vendere tanto e informare poco. Quindi se voi andate nella questa grande distribuzione, vi ripeto, la grande distribuzione, pensiamo a Carrefour, MediaWorld, che forse chiaramente conoscete, no? Fatevi consigliare sempre dai vostri installatori di fiducia, per non andare appunto in queste realtà dove senz'altro voi entrate e comprate sempre l'apparecchio che costa meno, a volte sbagliando, perché di solito le cose che costano poco non hanno grande qualità. Affidatevi agli installatori di zona per qualsiasi consiglio, e se no entrate nelle realtà nostre locali. Stasera vedo anche una molto importante, della quale non posso fare il nome, però c'è, che sicuramente vi sa dare delle ottime informazioni e degli ottimi prodotti e sa consigliarvi per il migliore acquisto. Gli utenti sono i fruitori finali della conversione digitale. Pochi hanno capito il perché del passaggio. La transizione è vista come un'imposizione. Quasi nessuno ha la conoscenza necessaria. Il digitale è un costo talvolta pesante. Gli utenti necessitano di informazioni chiare sulla scelta del prodotto. Necessitano di investire in post vendita per la messa in servizio delle apparecchiature acquistate. Nella fase dello switch off noi dovremo fare diverse uscite, soprattutto nelle case delle persone con difficoltà oppure delle persone molto anziane. Appunto a questo proposito abbiamo pensato noi di formare dei volontari che non saranno dei tecnici, ma saranno semplicemente dei volontari che entreranno previa telefonata nelle vostre case per fare la prima sintonizzazione. Ma di questo non dovete tutti approfittare, perché questo servizio è rivolto alle persone sole, alle persone molto anziane, alle persone disabili che altrimenti rimarrebbero per giorni e anche settimane. Non voglio fare dell'alarmismo, è già successo nella provincia di Trento che persone sono rimaste settimane e giorni senza vedere la televisione. E appunto per una persona sola oppure anziana che non ha solo, che ha solo questa distrazione è una cosa molto brutta. Gli utenti avranno bisogno di riparazione dell'impianto d'antenna, di nuova installazione oppure del cambio del vecchio cellulino. Ci sono delle realtà alberghiere o comunità in sala, perché noi abbiamo pensato anche a questa fascia, abbiamo pensato mettendo insieme delle soluzioni a basso costo abbastanza. Dovete capire che se uno dovesse cambiare 40, 50, 60, 70 televisori in un albergo oppure in una comunità andrebbe incontro a un costo molto importante. Sapete che un televisore con la funzione hotel costa dalle 250 alle 350 euro, quindi fate il conto. Noi appunto abbiamo messo assieme a dei costruttori, un noto costruttore italiano di qualità, una serie di centrali a rimodulazione PAL in modo che le televisioni che in questo momento sono ancora in queste camere d'albergo oppure altre realtà possano rimanere al loro posto semplicemente montando delle centrali a monte della distribuzione. Appunto ci sarà bisogno di delle sostituzioni di certi tipi di antenne, penso alle antenne in banda terza che dovranno essere purtroppo sostituite quelle canalizzate, perché altrimenti non potranno far passare i bus in banda terza. Dovete sapere che la banda terza sarà usata in tutte le sue frequenze, oltre alla quarta e alla quinta. Per il normale utente lo svantaggio principale del digitale terrestre è dato dalla necessità di acquistare dei nuovi apparecchi atti alla sua ricezione, sostituire i televisori con modelli di nuova tecnologia integrata, affiancare i televisori già posseduti dei ricevitori esterni detti decoder. I decoder si dividono in due famiglie, gli zapper, che sono quelli liberi, che ricevono solo i canali non a pagamento, e gli MHP, che sono decoder interattivi. E i decoder interattivi sono di questa generazione, che permettono appunto l'interattività e anche di vedere i programmi a pagamento tramite l'inserimento di una smart card. Mentre quelli free, cioè liberi, sono dei decoder che possono dividersi in zapperini come questi qua, che hanno un costo abbastanza basso, però non ve li consiglio per il primo televisore. Oltre al fatto che ce ne sono di diverse qualità, quelli a basso costo, se volete potete comprarli, fatevi sempre comunque consigliare al vostro installatore di fiducia oppure dal negoziante dove andate. Vi consiglio per il terzo o quarto televisore che sicuramente voi avete in casa. C'è una generazione di questi piccoli zapperini che costa un po' di più e ha la possibilità dell'autoapprendimento. I vostri rivenditori o tecnici di zona sapranno comunque darvi io non posso fare pubblicità, darvi le indicazioni migliori. Ce ne sono anche che hanno un telecomando universale a bordo. Questo tipo è di un costruttore romano, e appunto perché essendo non costruttore, di un noto installatore romano, un grosso installatore romano, che si è fatto fare questi decoderini su misura. questi microlinguini vengono venduti con un decoder universale. Se questo per voi non è avvenuto, potete ancora acquistare un decoder a parte, che è un decoder tutto questo, telecomando, un po' la vecchiaia, nel quale potete memorizzare le funzioni del vostro decoder e anche quelle del vostro apparecchio televisivo. C'è un altro tipo di telecomando che vi consente di memorizzare le funzioni del vostro decoder interattivo, delle funzioni del vostro televisore e anche di un vostro impianto satellitare, anche di Sky. Quindi con un solo telecomando potrete gestire tutto il vostro sistema in casa. Questo ha purtroppo un costo abbastanza importantissimo, superiore ai 10 euro. Nelle zone dove il segnale digitale terrestre non dovesse arrivare per svariati motivi, nelle valli strette o dove non è possibile servirlo per motivi morfologici o quant'altro, c'è una tecnologia nuova che si chiama QSAT. Di questa tecnologia ci sono diversi decoder che vengono venduti con un card all'interno che si attiva in pochi minuti. Questi qui distribuiscono un segnale della piattaforma TVSAT, appunto RAI, Mediaset e Telecom, e poi se ne aggiungeranno anche gli altri. A questo proposito, chi ha già il decoder di satellitare a casa deve controllare, oppure farlo controllare da un tecnico vostro di fiducia, che abbia la codifica Nagra Vision a bordo. Se ha questa codifica, voi potrete ordinare la smart card di TVSAT sul sito rai.it oppure sul sito TVSAT. Vi arriverà a casa in poco tempo al costo di 18 euro. No? In pochi minuti la potrete attivare tramite un numero telefonico e potrete fruire della tecnologia digitale terrestre attraverso la tecnologia satellitare. Questo è importante perché succederà che in certe zone non arriverà del tutto digitale. In quelle zone sarebbe ottimo dotarsi di tutte e due le tecnologie, cioè la tecnologia digitale terrestre e anche quella satellitare. Dovreste montare comunque una piccola parabolina. Allora, questa è la slide di TVSAT che si riceve a 13 gradi est, per alcuni di voi che avete anche magari Sky, è quella la posizione dove lo ricevete. Per l'acquisto dei televisori o dei decoder, il nostro consiglio è quello di evitare realtà che non riescono a seguirli tecnicamente, consigliandovi la scelta del decoder più adatto alle vostre esigenze e nel post vendita. A questo proposito, se non avete nessuno che vi spiega niente, quando entrate nelle distribuzioni locali, medie e piccole distribuzioni, state molto attenti. Guardate, se il commesso non ve lo spiega, guardate molto bene il colore dei bollini che sono applicati sui televisori o sui decoder. Allora, per certi decoder c'è un bollino blu che vi dice che questo decoder fa l'interattività e può mettere in chiaro anche programmi a pagamento, mentre invece per il bollino grigio, che lo vedete qua, sono questi qua che li vedete anche là sulle slide, questo decoder vi dà la possibilità di vedere solo programmi liberi, mentre gli altri bollini vi descrivono cosa fa il televisore oppure cosa fa il vostro decoder, se fa l'alta definizione oppure no. Comunque ogni bollino vi fa la descrizione di quello che fa l'apparecchio. State molto attenti quando comprate un televisore che abbia anche, chiedetelo, oppure leggete sulle calcomanie che ci sono a fianco dei televisori, su quasi tutti i televisori, che ci sia la scritta HDDV. Perché è successo, ora spero non più, che delle persone hanno comprato dei televisori pensando di comprare dei televisori sì in alta definizione, ma hanno comprato televisori in alta definizione per quanto riguarda il monitor del televisore e non per quanto riguarda il tuner. questa è una cosa fastidiosa, perché certi hanno visto i mondiali, non hanno visto i mondiali in alta definizione, appunto perché il tunnel non era in alta definizione. Purtroppo succede anche questo. L'impianto d'antenna, possiamo vedere, chiesto lo stesso già presente in tutte le abitazioni. Alcuni impianti, particolarmente i più vecchi, possono però richiedere una revisione. Il consorzio Digital Tech Concept a questo proposito potrà rendere servizio a discussione sul territorio provinciale. Gli antennisti, con l'aumento del digitale terrestre, molti impianti in antenna dovranno essere arrivati alla nuova tecnologia. Questa è una slide che vi fa vedere la vecchia le vecchie tecnologie. Questa è un'antenna in banda prima, che sul canale A o B, che è stata abbandonata dal sistema digitale terrestre. La diffusione digitale terrestre avviene solo nella banda terza, quarta e quinta. L'installatore deve individuare le soluzioni più appropriate per la realizzazione di nuovi impianti e la modifica di quelli esistenti. L'installatore deve scegliere meglio la tipologia dei materiali da installare. Ecco, noi a questo proposito abbiamo fatto un percorso molto importante, come diceva Stefano, che è durato 3 mesi. Un installatore che entra nelle vostre case, no, deve avere le conoscenze, deve entrare con la strumentazione adeguata. Voi dovete sapere che un analizzatore costa dalle 6 alle 12 mila euro, un analizzatore che si dica un analizzatore. Per aggiornare sia hardware che software certi analizzatori, che costano anche molto di più di 12 mila euro, ci vogliono delle cifre, che vi dico, molto importanti, dai 3 ai 4 mila euro per fare aggiornamenti hardware e software. Quindi potete capire, uno che entra nelle vostre case, che ha fatto formazione e che ha questa strumentazione, entra e vi dà subito la soluzione del vostro problema. Non affidatevi a persone che entrano pensando con pinze e cacciavite a risolvere i vostri problemi. Il segnale digitale è molto, molto, molto delicato. Succede, appunto, se il vostro impianto non è funzionante al 100%, che la vostra discussione non ha dei cavi adeguati, molto schermati, dovete sapere che nel caso ci fosse all'interno delle vostre case un disturbo impulsivo, i disturbi impulsivi sono quelle scariche che fanno le prese quando... Voi vi accorgete se fa queste scariche, ma se è una lampada a basso consumo che le fa, che ha magari l'oscillatore che ha dei problemi, voi non ve ne accorgete. Questi impulsi vi distruggono il segnale e quindi con la conseguenza di quello che abbiamo fatto vedere prima, lo strappo dell'audio, l'effetto mosaico e quindi a conclusione lo schermo nero. Appunto, gli installatori del nostro consorzio, che hanno fatto formazione, conoscono benissimo le caratteristiche tecniche e meccaniche di ogni componente. Il cavo è molto importante, i divisori sono molto importanti, il taglio del vostro centralino è molto importante. Volete sapere che dalla banda quarta alla banda quinta c'è un taglio. In quel taglio si perdono 2 canali. Se questi 2 canali sono quelli che dovrebbero entrare nella vostra distribuzione, li perdete. Quindi l'installatore deve sapere quali canali ci sono in zona, appunto come è distribuito il digitale terrestre nella vostra zona, se in isofrequenza, se in MFE. In MFS, in SFM, in sti acronimi, multifrequenza o isofrequenza. Ecco, quando avrete bisogno di qualche informazione, se volete chiamare il call center a livello nazionale, fatelo, ma sappiate che vi darà un'informazione globale. Chiamate sempre i tecnici vostri di fiducia locali, oppure avete questa sera, sapete che ci siamo anche noi, come avete ben visto abbiamo diviso la provincia di Belluno in 5 zone con 5 colori diversi, ad ogni zona c'è un numero di installatori, li vedete appunto a fianco ad ogni zona di diverso colore, ci sono tutti gli indirizzi di mail, i cellulari e quant'altro, potrete contattarli. Sì, abbiamo parlato e forse non sono stato abbastanza specifico. Dicevo prima, mi sottolinea il mio coordinatore qua, il nostro coordinatore, le realtà di persone che cosiddette irregolari, no? Per non dirvi lavoranti in nero, io li chiamo i velociraptor, quelli là arrivano a casa vostra molto velocemente, vi fanno un pessimo lavoro e vi derubano. Vi faccio un esempio, è successo poco tempo fa, e non solo, vi faccio un esempio che è molto eclatante, che uno di questi personaggi, molto noto, è entrato in un negozio per acquistare un'antenna sul canale 12. Il canale 12, in questo momento, distribuisce un trasponder, un MUX di Rai. Quando ci sarà lo switch off al 6, questo MUX verrà spento, perché adesso ho qualche occasione per dirlo. Tutti i MUX che voi ricevete in questo momento, al momento dello switch off, verranno cambiati, cambieranno le frequenze. Per dire, il 12 non sarà più un canale digitale per quanto riguarda la distribuzione digitale terrestre. Questa persona che ha sostituito l'antenna sul canale 12, quindi un'antenna canalizzata, al momento dello switch off dovrà essere sostituita, perché appunto in banda terza non c'è solo il canale 12, c'è un diverso numero di canali. Dovrà essere sostituita anche un'antenna sempre in banda terza, ma che copra tutta la banda terza. Quindi è quello che vi dico. Uno di questi personaggi che entra in casa vostra vi ruba i soldi perché non ha conoscenze. Non ha conoscenze. Io li chiamo giustamente Velociraptor perché arrivano velocemente, entrano in casa vostra e rubano. Oltre al fatto che non vi danno nessuna certificazione come abbiamo noi. Sapete che, come diceva prima Stefano, noi salendo sui vostri tetti dobbiamo munirci di protezioni individuali, appunto, dispositivi di protezione individuale, dobbiamo, dove non c'è, farci la linea vita è una corda dove si attaccano moschettoni, difensori e quant'altro. Per fare questo non è molto semplice. Se noi veniamo sorpresi sui vostri tetti senza questi dispositivi, rischiamo una multa di, non rischiamo, ce la fanno proprio, di 1600 euro. Voi, in questa fattispecie, se succede che un incidente, mettiamo le corna, ma è già successo, non è la prima volta, e io ho visto la persona al quale è successo qualche tempo fa, e vi dico, è penoso vederlo come cammina adesso, e cammina ancora, per sua fortuna. Appunto, la responsabilità di questi incidenti è anche vostra ed è penale. Allora, noi siamo appunto presenti su tutti questi opuscoli che sono stati stampati in 60.000 copie, quindi certamente uno per ogni persona della provincia di famiglia della provincia di Belluno. Siamo usciti anche su un magazine che voi avete visto sicuramente, che è Belluno Magazine, dove ci sono anche tutte le serate. Vi consiglio appunto di, quando uscite, di prendere degli opuscoli e darli a chi questa sera non è potuto venire, e ne farete cosa, penso, buona, perché all'interno dell'opuscolo lo leggete una volta, capite una cosa, lo leggete due volte, capite un'altra cosa. Leggendolo più volte sicuramente riuscite a capire, non per quanto riguarda la parte dove è descritta tutti gli indirizzi, ma verso la fine ci sono delle spiegazioni molto sintetiche e molto importanti, delle quali voi sicuramente farete buon uso. Vi ringrazio comunque dell'attenzione e passo la parola a Attilio Gobbato e vi faccio i migliori auguri per un ottimo switch on. Attilio, non sei collegato.
Buonasera, scusate un po' il ritardo con cui sono arrivato, ma avevamo qualche problema in montagna con la neve. Una delle domande che mi fanno spesso è perché siamo passati al digitale, visto che l'analogico funzionava bene, chi ce l'ha fatto fare? Allora, ci sono dei motivi diciamo filosofici, diciamo al fondo del discorso. Questa tecnologia diversa, più aggiornata, permette di avere delle migliorie proprio riguardo alla pluralità dell'informazione, perché con questo sistema si possono avere più programmi sullo stesso canale televisivo. Faccio un esempio: un canale televisivo, adesso vedete un solo programma, sullo stesso canale vedrete 6 programmi. Quindi questo comporta un'ottimizzazione dello schermo e dello spettro radioelettrico, quindi si possono appunto avere più canali, c'è un miglioramento della qualità dell'immagine, Gabriele ve l'ha già spiegato. Quindi, come ho detto, un programma analogico porta fino a 6 programmi digitali, oppure 3 programmi normali, sì, normali diciamo standard, più uno alta definizione, oppure 2 alta definizione. Questo è quello che succede nel cambio tra l'analogico e il digitale. Questo è solo, voi forse non capite cos'è, alcuni sì senza dubbio, però si vede come la stessa frequenza venga utilizzata in maniera diversa. Telebelluno, a questo punto io parlo chiaramente per Telebelluno, perché è un gestore, è un fornitore di contenuti e un fornitore di servizi. Cioè, cosa vuol dire? Che dovendo condividere lo stesso canale con più soggetti, l'emittente si triplica, ha una funzione di gestore di rete, perché deve fare in modo di poter distribuire il segnale nell'area di copertura. Diventa fornitore di contenuti in quanto produce i programmi che verranno poi diffusi dall'operatore di rete, e oltre ai programmi televisivi ci sono delle cose molto importanti che si possono fare anche come fornitore di servizi. Diciamo la banda larga, non intesa come internet, però che può portare a degli utilizzi molto importanti. Difatti questo permette di accedere alle banche dati. Noi abbiamo fatto un esperimento con la Regione Veneto, il Comune di Feltre e alcune emittenti anche della pianura. L'esperimento consisteva nel verificare la possibilità di effettuare pagamenti, leggere l'ICI in particolare, avere un televideo molto evoluto che dava una serie di informazioni, perché collegato direttamente al portale web diciamo della regione in automatico, quindi aggiornavano il web, automaticamente il televideo veniva aggiornato. Con questo sistema siamo riusciti a fare il giro completo anche di pagamenti, in quel caso è stato scelto di fare delle simulazioni su delle multe erogate dai vigili urbani di Feltre. Il sistema parte da un discorso di un decoder che deve essere interattivo, quindi questo decoder non viene mai detto così molto bene, ma è bene saperlo, viene collegato anche al telefono, cioè alla linea telefonica, perché per poter inviare le richieste c'è bisogno di avere un canale in app. Non è detto che sia, quella volta non era oneroso perché era un numero verde, quindi le chiamate che partivano dal telecomando con i tasti colorati che ci sono veniva fatto tramite un numero verde, quindi a costo zero per l'utente. Il giro era, uno sfogliava il televisore, andava sulla pagina del Comune di Feltre, cercava la notifica della sua multa, diceva voglio pagarla, nel decoder era inserita la carta di credito, veniva fatto tutto il giro, regione ricepiva la richiesta, la verificava la multa se era ancora aperta al Comune di Feltre, poi passava al consorzio banche, il consorzio banche a questo punto diceva sì, si può pagare, e veniva fatto il pagamento. Quindi nel giro di 5 minuti uno poteva era stata fatta questa la multa perché era una cosa più facile da gestire. E poi era anche stato messo una serie di dati sull'ICI e uno poteva andarsi a vedere la sua situazione ICI. Quindi questo adesso abbiamo anche fatto qualche chiacchierata con il BIM, perché per esempio anche loro potrebbero essere interessati, oppure potrebbe anche essere utilizzato per fare delle prenotazioni anche di visite o cose del genere. Non sostituisce il discorso di internet. Internet chiaramente fa una sua parte, però per utilizzare internet ci vuole una certa alfabetizzazione informatica, un minimo di saper come muoversi. In questo caso invece, solo con quattro pulsanti di colore diverso, rosso, verde, giallo e blu, si riesce a fare tutta l'operazione. Un esperimento fatto analogo, anzi in Inghilterra, che già utilizzano il sistema digitale, per esempio, specialmente in una fascia di età che va dai 50 ai 60 anni, è stato uno strumento molto utilizzato proprio per questo tipo di... Questo qua l'ho già detto, quindi in 5 minuti si poteva fare il pagamento. Qua c'è anche qualche possibilità in più per quanto riguarda, da noi forse è poco sentita, oppure non ha avuto un grande risultato, ma in Trentino, dove noi stiamo cercando di entrare perché abbiamo l'autorizzazione, cioè abbiamo la concessione anche per la provincia di Trento, loro avevano parecchie TV locali, le chiamavano telestreet, cioè proprio televisioni di strada o valley TV, una vallata con la sua televisione. Con il passaggio a digitale queste hanno dovuto spegnere, adesso stanno cercando in tutte le maniere, noi stiamo anche facendo un certo discorso con una di queste della Val Sugana, e loro vogliono a tutti i costi mantenere in piedi questa realtà, perché secondo loro è una cosa importante per la zona, era molto seguita, era... Quindi con il digitale, naturalmente con dei distinguo, perché bisogna vedere la zona orograficamente come è distribuita eccetera, perché dobbiamo lavorare sempre e comunque in SFN, cioè stesso canale per tutto quello che noi diffondiamo, quindi è chiaro che non possiamo cambiare i contenuti così a cuor leggero, dobbiamo farlo chiaramente dove si può distinguere da una zona all'altra, utilizzando appunto in questo caso positivamente le montagne, l'unico caso in cui. Nel sistema digitale verrà anche fornito un numero LCN, questo numero è un numero che viene attribuito dal Ministero in base a una graduatoria che è stilata in maniera molto complicata, e questo numero è un numero che verrà affiancato a ogni programma che viene diffuso. Telebelluno, per esempio, nella provincia di Belluno potrebbe avere un numero. Quando i decoder faranno la ricerca automatica, automaticamente sentiranno questo numero e metteranno il canale al numero che è stato indicato. Sappiamo già per certo che il numero 1 sarà di Rai 1, il numero 2 sarà Rai 2, il 3 sarà Rai 3 e avanti fino al canale della Rete 4, canale 5, Italia 1, poi ci sarà la 7 probabilmente. Da là in poi invece entrano le locali, quindi ci sarà una numerazione che va dal 10 al 20 che è riservata solo alle locali, naturalmente che va diviso zona per zona. Poi riprendono le nazionali e poi c'è ancora un'altra finestra di locali e così avanti fino a 999. Per esempio, tanto per dire, i programmi a pagamento saranno sui 600, non potranno essere più bassi. Ecco, questa è una cosa che volevo dire, ci sono dei decoder che fanno la ricerca automatica e fanno di notte, si aggiornano, trovano altri programmi. È una bella cosa questa, perché uno la mattina si sveglia e trova un programma diverso, però lo trova sul numero indicato che ci sarà appunto con questo LCN, quindi potrebbe trovare un programma che gli interessa al 300 425, naturalmente deve sul telecomando avere il 325. Allora, questa, una volta c'erano dei decoder che lo facevano proprio di default, quindi uno alla mattina aveva memorizzato tutti i suoi canali il giorno prima, il giorno dopo doveva andare in cerca di nuovo perché non sapeva più dove era. Adesso si può disabilitare questo tipo di ricerca in automatico e no, chiaramente resta sempre a disposizione dell'utenza, dell'utente, che se vuole mettere sul canale 5 un canale diverso da canale 5 lo potrà fare e quindi memorizzerà chiaramente il canale dove vuole, come prima. Ecco, il problema che invece Telebelluno, e non solo Telebelluno, deve affrontare nelle zone montane è molto arduo, perché noi abbiamo un rapporto tra impianti in esercizio e popolazione servita che è uno sproposito. Considerate che un impianto varia dalle 15 alle 25 mila euro, non parlo di impianti di potenze elevate. Un impianto di potenza elevata costa 30 mila euro solo il trasmettitore, senza tutto quello che ci va dietro. Allora, ho fatto un giochetto così, mi sono divertito a fare un confronto tra quello che succede da noi e succede in giro. Allora, Telebelluno in questo momento ha 56 impianti attivi, tra impianti che vengono di diffusione, che sono quelli che voi ricevete a casa, e quelli invece che servono per collegare questi impianti tra di loro allo studio principale. Ho fatto un progetto per la provincia di Trento, con 14 impianti serviremo 400.000 abitanti, quindi il rapporto è da 56 a 14. Chiaramente non faremo tutta la provincia di Trento come stiamo facendo tutta la provincia di Belluno, escluso il comune di Zoppè, questo dobbiamo dirlo perché per giustizia, e comunque stiamo cercando di risolvere anche il problema. Se poi andiamo nella pianura, vediamo che la regione Friuli Venezia Giulia, un emittente che noi conosciamo, che mi ha fornito i dati, con 6 impianti fa 1 milione di abitanti. Allora, è chiaro che in provincia di Belluno chi vuole esserci deve investire uno sproposito. Ecco perché il dubbio di quanti apriranno. Noi non sappiamo chi aprirà o chi non aprirà. Sappiamo che i nazionali lo faranno, sappiamo che la RAI avrà 4 MUX sul Visentin e invece non li avrà su Per l'Agordino, perché porterà soltanto il MUX principale dove ci sono i programmi storici più le tre stazioni radio. Ecco, quindi il problema per noi è questo. Noi speriamo sempre che i nostri amministratori cerchino di dare una mano alle, non dico a Telebelluno, ma alle emittenti che vogliono poter esserci anche in zone così limitate. Perché dovete pensare che non c'è solo il costo dell'impianto, poi bisogna tenerli accesi, quindi corrente, gli affitti che paghiamo ai gestori, i proprietari dei tralicci, e poi ci sono anche le manutenzioni. Io oggi, con mezzo metro di neve, ho dovuto andare su il Cerentone, sono arrivato, per fortuna sono anche tornato, per risolvere un guasto, quindi una mezza giornata andata solo per fare un piccolo intervento. In questo momento Telebelluno ha due reti, chiamiamole così, che multiplex, il multiplex sarebbe praticamente un canale con n programmi dentro. Io ho messo multiplex 1 e multiplex 2 per dire che abbiamo una frequenza che è quella che abbiamo diffuso in tutta quanta la provincia e una seconda frequenza che abbiamo acquisito da un emittente che appunto il bellunese non poteva farlo, aveva delle frequenze, degli impianti, noi abbiamo acquisito quello, abbiamo acquisito il diritto, speriamo, perché non è ancora detto, di avere il secondo canale. Quindi teoricamente Telebelluno potrebbe avere 12 programmi da distribuire in provincia di Belluno. Ecco, quindi questa è la copertura che fa attualmente il diciamo l'analogico, perché realmente è analogico, quindi si vede che noi praticamente siamo presenti in tutta la provincia, esclusa Zoppè, che purtroppo è l'unico, è proprio il bianco là in mezzo, ma stiamo lavorando con il sindaco e anche con la RAI per vedere se riusciamo a trovare qualche soluzione. Ecco, questo è quello che noi abbiamo simulato al computer, cioè quello che, il risultato che noi otteniamo con le diffusioni che stiamo facendo in questo momento, quindi si vede, si vedono anche queste macchie, che per voi sono macchie, però vi faccio notare un particolare, se si vede il mouse, ecco, guardate il lagordino, lagordino 1, 2, 3, 4, 5, 6 impianti, vedete che macchioline fanno sull'intorno? Perché la montagna ci chiude. Quindi per fare solo questi noi dobbiamo fare 6 impianti. Ecco, questo invece è il digitale. In questo momento noi stiamo trasmettendo in digitale su questi comuni. Quindi abbiamo un 70%, oltre il 70% di copertura in digitale in questo momento come secondo MUX, e il 97% mi sembra, bene, questo non è il caso, per l'analogico. Ecco, questo è quello che invece si vede nella proiezione con il multiplex numero 2. Io credo che più importante siano le vostre domande, perché noi cerchiamo di dare un panorama un po' generale, però forse voi avete qualche cosa da chiedere, noi siamo qua per rispondere. Grazie.
C'è qualche domanda? È stato tutto chiaro? Dubbi, perplessità?
Le antenne che ci sono, non ho ben capito, vanno cambiate tutte quelle che abbiamo adesso? Vanno...
Se ha un'antenna larga banda, lei dove abita?
Qua è poi in avallo.
Sì, se ha un'antenna larga banda non serve che la cambi. Se ha un'antenna, se ha due antenne, una in quarta, quinta e una in terza, la quella in terza è meglio cambiarla. Ma prima dicevo, è meglio che prima dello switch off fate intervenire i vostri tecnici di fiducia, non per fare una piccola verifica se ci sono qualche anomalia, qualcosina da sostituire, ma non fate grossi interventi radicali, aspettate che ci sia lo switch off, perché quando ci saranno tutti i MUX attivi ci sarà qualche piccola difficoltà e quindi dovrete metterci in mano ancora all'impianto. Sono cose importanti, però, specialmente gli impianti più datati.
A dicembre è la finca, però sotto il
quale. Purtroppo questa è la data. A Roma non sanno che abbia uno medica.
A me è quella la questione, ma la solita è proprio che anche se aveva prosa, dunque sotto il mio
quale. Sì, purtroppo questa è la data. Il problema è più che il vostro, è nostro.
Se un appartamento prende il 50% in analogico e il 50% in satellite, no? Poi con il nuovo sistema arriva ancora il 50%.
Cioè il sistema analogico verrà spento, non lo vedrà più.
In questo momento io prendo il 50% in analogico e il 50% in satellite.
Sì.
Questo è chiaro, no? Sul nuovo sistema arriverà la stessa cosa, che dovrò mettere
No, tutti i MUX in digitale terrestre gli arriveranno a casa, se lei ha due anni. No, ma mica tanto adesso, no, non sono tutti accesi, quando accenderanno tutti gli arriveranno tutti.
Il signore abbia pure
il
testo. Se non mi sto dove sta, Benedetto, ho detto prima, dove ci sono queste realtà, dovrà adeguarsi mettendo un sistema satellitare e anche uno digitale terrestre.
Però digitale va bene, ma tipo noi dopo delle l'uno non potremo più vedere.
Sul satellitare la televisione di Cusato ancora no.
Su di un salto andrate le
no, penso proprio di no.
Non abbiamo queste posizioni.
E allora praticamente sul vostro abito io non vedrò mai più delle persone.
Da dove viene?
Sta Polentese, dicevano anche dal Roncon di Feltre, comunque.
Sì, però mi sono dosso un bus.
Allora bisogna fare un...
Ecco, c'è una cosa da dire.
Un miracolo.
Allora, uno degli altri vantaggi ammesso che ci siano le risorse finanziarie per farlo, è che essendo in concessione a un emittente un canale televisivo che non può essere utilizzato da nessun altro, allora per noi sarebbe tecnicamente più facile mettere un ripetitore anche di basso piccolo, perché adesso, per esempio, se io avessi una zona in ombra di 10 case, beh, noi abbiamo appena realizzato 6-7 mesi fa un impianto che serve a farla dal pago, Buscole, dove non arriva neanche la RAI, arriva solo Telebelluno, tanto per dire. L'abbiamo potuto fare perché c'era una situazione radioelettrica possibile, avevamo un canale nostro, avevamo i numeri per farlo. Adesso noi in analogico non lo possiamo fare, perché i canali che noi dovremo andare a utilizzare devono non interferire altre emissioni che ci sono già in area. Un domani che il canale 41, per ipotesi, verrà assegnato a Telebelluno, nessuno può accendere il canale 41. Quindi Telebelluno potrebbe dire, beh, c'è un problema, vado là, metto un impianto sul canale 41, lo metto in funzione, faccio in modo che non mi disturbi da altre parti, perché è uno dei problemi grossi dell'SFN, cioè dell'unica frequenza di emissione, è proprio questa, cercare di fare in modo che i canali non si interferiscano, perché la frequenza è sempre quella. Però in questo caso noi saremo in grado, tecnicamente parlando, di poter fare, e anche questo facilita le cose, perché il Ministero non dovrà più sovrintendere a questi cambiamenti. Faremo noi delle comunicazioni, accendo un impianto là, latitudine, longitudine, altitudine, sulla frequenza nostra, punto, loro non possono dirci niente dopo. Adesso invece, per fare una cosa di questo genere, ci sono delle istruttorie che durano mesi, se non anni, verifiche tecniche come il furgone che va a fare tutte quante le misure per vedere la compatibilità radioelettrica. Quindi da questo punto di vista noi saremo, tecnicamente parlando, in grado di risolvere anche questo tipo di problemi. C'è da dire un'altra cosa: se la realtà è molto piccola, è previsto nella legge comunque l'MFN, cioè il problema qual è? Se io ricevo su un impianto di trasmissione il canale 41 e devo diffondere il canale 41, cosa succede? Succede che mi disturbo da solo, perché il segnale che io trasmetto con l'antenna trasmittente rientra sull'antenna ricevente. Ci sono dei sistemi che si chiamano echo canceller, ci sono delle cose che però non funzionano, oppure funzionano se c'è un disaccoppiamento tra le antenne di un certo tipo. Ecco perché costano gli impianti: noi dobbiamo arrivare con una frequenza diversa e poi trasmettere sulla frequenza in canale. È previsto comunque che per realtà diciamo molto limitate e ben delimitate si possa utilizzare ancora l'MFN, cioè ricevo, per esempio lei mi diceva nel suo caso, io ricevo il canale 41 e vengo autorizzato, in questo caso devo chiederlo, di trasmettere sul canale 33. Allora questo impianto non mi costa più 25.000 euro, me ne costa magari 12-13, sempre tanti, però comunque è una cosa più semplice da fare. Quindi da questo punto di vista noi potremmo lavorare su questo tipo di... Però qua su queste cose devono lavorare le amministrazioni locali, cioè sono le amministrazioni locali che devono capire che è un servizio che va fatto al cittadino. Quindi devono comunque collaborare. Noi, Telebelluno magari può avere una motivazione, diciamo, particolare, perché è l'unica emittente locale molto ascoltata, quindi ha delle motivazioni. Però altri non ce le hanno queste, quindi bisogna chiaramente che vengano. Quindi se volete avere più canali bisognerà che ci sia anche comunque uno sforzo da parte delle amministrazioni, di sicuro.
Ma c'è un'onda
già
sul digitale?
Era. No. Allora noi abbiamo SAT 2000, fa parte di un MUX che hai uno. quello che trasmettiamo noi è diverso di quel SAR 2000, perché sono dei contributi fatti ad hoc per le emittenti che si connettono a SAR 2000. Noi la riceviamo da satellite, non la riceviamo da... Sono due programmazioni differenti.
Ma partiamo sul digitale terrestre.
Sì, lei vede.
Sì. Uno sul SAR 2000. Non sempre.
No, no, lei prende SAR 2000.
Sì.
E Telebell 1 che diffonde SAR 2000. Magari, grazie comunque della considerazione. Beh, no, comunque noi...
Stavo dicendo che...
Sì, sì, sì.
Sul canale 26, SAT 2000, e c'è dentro anche...
Sì, perché il canale 26 è quel boost della RAI. Punto. Grazie, grazie comunque della considerazione. No, comunque, ecco, questa sì, è ribattato, insomma, il discorso. No, avevamo fatto una sperimentazione fino al 2005, noi abbiamo la rete in digitale, nei transiti, noi già dal 2005, cioè da Belluno parte comunque un segnale digitale dal 2005 e arriva in tutta la provincia. Poi prendiamo il segnale digitale e lo mettiamo dentro sul trasmettitore analogico, perché noi possiamo solo diffondere in analogico. Quando abbiamo acquisito le altre frequenze, su quelle abbiamo messo dentro il segnale digitale che già comunque stavamo diffondendo. Quindi abbiamo fatto la nostra sperimentazione in questo senso. No, no, certo. Poi di notte si vedeva Telebell 1 in digitale, poi a un certo punto, avendo comprato queste altre frequenze, abbiamo deciso di non fare questo scambio di notte che poteva essere.
Ci sono altre domande?
Si è parlato anche di radio, ma immagino che le radio dello Stato cominceranno a diffondere anche attraverso la televisione, lo faranno anche altre radio, e per quanto riguarda invece le vecchie radio potremmo continuare a utilizzarle?
Allora, per quanto riguarda la radio c'è tutta una sperimentazione in atto. Allora, a parte che sul MUX di Telebell 1 c'è anche Radio Piave e ci sarà anche un'altra radio, quindi si può già ascoltare la radio in questo senso. Quando ha parlato dell'H2, il canale H2 è stato assegnato proprio per la sperimentazione della radio digitale. Per la radio digitale il problema era quello di non avere abbastanza frequenze per accontentare tutti. Cioè, con la televisione già è difficile, perché abbiamo visto tutti i ritardi che ci sono stati fino adesso, sono dovuti proprio a questa difficoltà ad organizzare, mettere insieme tutte quante queste realtà. Noi, anche come radio, stiamo, per esempio, partecipiamo a un consorzio assieme alla RAI. La RAI è capofila, diciamo, e veicolerà contenuti delle radio in digitale. Il problema della radio digitale è duplice, quindi mettere insieme non ci potrà essere ogni radio che ha la sua frequenza così come siamo abituati a vederlo adesso girando. Ci sarà un mux dove ci hanno detto N radio e voi riceverete la stessa cosa del... Ecco, adesso il problema è che c'è poca produzione perché c'è stata molta incertezza su che sistema utilizzare per fare la radiofonia digitale. Adesso c'è un sistema che sembra che sia quello che ha, diciamo, ottimizzato la quantità di dati che richiede e è compatibile per tutti quanti anche rispetto alla qualità. E mi sembra che 3-4 mesi fa proprio un consorzio formato dalla RAI, dalle emittenti private e da qualche altra radio nazionale sono andati proprio a Taiwan a fare un giro di tutte le fabbriche per sponsorizzare questo tipo di... Perché a questo punto bisogna cominciare a vendere gli apparecchi, cioè bisogna averli. Io li ho visti questi apparecchi test, hanno fatto delle prove a Venezia per esempio, ci sono stati dei test proprio fatti dalla RAI per vedere che tipo di risultato c'era. Quindi questa però è una cosa che, diciamo, intanto facciamo il digitale televisivo, poi così magari tiriamo il fiato, magari pensiamo anche al digitale. Comunque il canale H2 della banda DHF è destinato esclusivamente alla diffusione radiofonica in ambito digitale.
Il Roberto se vuoi fare una precisazione su fin dove arriverà Telebell 1, fino a...
Sì. Intanto diciamo che la nostra preoccupazione è che non abbiamo ancora le frequenze in mano e quindi il giorno dello switch off andremo a spegnere gli impianti e poi prenderemo le opportune misure per fare l'accensione. Quindi questo è un grosso problema. Giusto per capire, il 25 è partito lo switch off sull'area 3, che era quella che ci precede della Lombardia, Piemonte orientale, Emilia Romagna, esclusa Mantova. E le frequenze erano date alle emittenti locali e regionali soltanto giovedì scorso. Noi dobbiamo andare in impianto e non sappiamo ancora la frequenza, quindi abbiamo tutta una serie di tarature, di aggiustamenti da fare sui nostri apparati e magari se condividiamo la stessa antenna con altri emittenti dobbiamo anche metterci d'accordo con le loro frequenze e questo purtroppo sarà un grosso problema. Poi il MUX1 partirà, direi, salvo appunto questo problema, lo facciamo partire immediatamente. Sul MUX2 avremo bisogno di un po' di più tempo, anche perché dovremo aspettare qualche autorizzazione dal Ministero, sperando che non siano bibliche come al solito. Ecco, poi noi abbiamo già degli accordi già presi, per esempio arriveremo con il canale che noi abbiamo chiamato Teledolomiti. Arriveremo già in tutto il Veneto, il Friuli, Venezia e Giulia e a giorni forse concluderemo e potremo arrivare anche in Lombardia e Emilia Romagna. Quindi praticamente facciamo la copertura di tutto il Triveneto più una parte con Milano, Lodi eccetera della Lombardia e anche dell'Emilia Romagna. Adesso vediamo se ci va bene. Sarebbe importante perché è un canale della montagna che potrebbe andare a parlare non ai montanari che magari già la conoscono, ma a quelli della pianura che magari le problematiche nostre stentano un po' a capirle.
Poi con Telebell 1 abbiamo anche intrapreso delle pillole, noi le chiamiamo, sono delle piccoli spot, non so se le avete già visti, dove c'è il Voltot, però ce ne sono 4-5 girate. Sulla spiegazione del digitale terrestre. Più avanti verranno fatte invece delle pillole più esplicative su come si mette il decoder, su come si fa a sintonizzare, cosa dovete guardare sul vostro impianto d'antenna, e verranno messe in onda nei prossimi 10 giorni proprio in prossimità dello switch off. Tutti questi contenuti, anche grazie al vostro assessore che è qua in sala e anche alla riunione di questa sera, potrà essere fruibile anche sul nostro canale YouTube, se verrà linkato, sul nostro sito internet digitaltechconcept.it. Ci sono altre domande?
Una curiosità ora, che costi in più ci sarebbe stato attraverso tutto sul satellitare anziché con tutte queste antenne?
Allora, un costo di un canale satellitare, cioè ipotesi di mettere Telebell 1 su satellite, e i prezzi sono calati notevolmente, fino a qualche anno fa si parlava di un 450.000 euro all'anno per avere un canale da 2 megabit, non una cosa fantastica, quindi con una qualità insomma accettabile ma non... Adesso mi sembra che possiamo arrivare anche sui 130.000 per 130.000 euro, con gli scherzi, questi stipendi, sì.
Ci sono altre domande?
Riguardo i decoder, non c'è anche il decoder doppio, TV7, che non è adesso?
Sì,
funziona quello?
Sì, funziona, sì. Ce n'è uno che si chiama Combo.
Sì, Combo.
Sì, funziona, sì, molto bene.
Perché al limite se uno non riesce a prendere da una parte...
Può vedere anche la tecnologia appunto TV SAT e non solo.
Non è interattivo però?
No. Ah sì, sulla... prima non vi ho detto, a conclusione di tutta la storia, che sulla piattaforma TV SAT voi potete fruire di questa piattaforma se pagate il canone, altrimenti no. al massimo tre smarcati. Dopo c'è chi ne ha tirate anche 5.
Ci sono altre domande? Scusate,
sente quel che c'è.
Lo porto, mi sono mio, dove Venezia?
Sì.
Vado ben preso.
Sì, come il discorso isofrequenza, come hanno detto, tutta la Val di Luna, ma anche tutto il resto d'Italia?
Allora dipende cosa
sì, sì, appunto.
Allora, si chiama la RAI molto probabilmente, se lui già un decoder da qua e lo porta a Venezia, la vedrà, perché la frequenza è nazionale e quindi, salvo eccezioni, che possono esserci delle eccezioni, perché la RAI per esempio da noi se la cava abbastanza bene, perché avendo tanti canali disponibili continuerà a trasmettere in MFN, quindi problemi quasi zero. Ecco perché difatti loro accenderanno i 4 MUX sul Visentin, sul Roncone, in Agorgo, a Pieve di Cadore e a Cortina. Punto. Sì, Cortina. Sì, Cortina. Sugli altri porteranno un unico MUX, quindi ancora 4 frequenze libere dopo da poter ricevere da una parte e trasmettere dall'altra. Ecco, questo
quindi,
è.
Quindi il settore decoder qua vedo un'ipotesi, faccio un negozio così, mi serve 5-6 decoder,
sì.
3-4 mi insieme a me, uno porte
sì, sì, puoi farlo.
A Trieste.
Sì, sì. È chiaro che allora con la RAI probabilmente potrà avere la stessa frequenza. Chiaramente se non so, parlo di antenna 3, tanto perché mi sembra che sia una che sia diffusa in tutto quanto le tre Venezie. Ecco, allora quella probabilmente avrà forse una frequenza diversa dal Bellunese, perché le locali vanno per aree.
Allora la mia domanda volevo sapere, è lo meglio che decoder per la dove compra la dove?
Ah, indifferente. È soltanto la sintonia. Quando che lui lancia la sintonia in automatico, troverà che antenna 3 su qua Belun sarà sul canale X e su quell'altro sarà sul canale Y, però lui la troverà comunque. È indifferente.
Io ho già fatto il lavoro.
È proprio indifferente.
Su quella dove Trieste, su quella dove.
Sì, sì. Sì, non è un problema.
Però dire, se mi compra qua invece che...
Ah, è la stessa roba, identica. Sì, sì.
Con i decoder è possibile vedere anche dalla televisione con le antenne, quelle sopra, non per l'antenna del tetto.
È preferibile collegare alla piena, però se è una zona ben servita, anche con l'antenna interna riesce a farlo.
Sui vai morelli, cioè con l'antenna interna io adesso vedo questo.
Sì, l'analogico o digitale? L'analogico. Sì, il sistema tradizionale qua.
Dove si vede bene, è facile che si vede anche il digitale.
Sì.
Il digitale tra l'altro ha bisogno di un quarto del segnale dell'analogico. Infatti sul Toronto noi abbiamo 1000 watt, quando passeremo in digitale dovremo
trasmettere con 250 watt, che è più penetrante, ha bisogno di meno segnale il ricevitore per poter funzionare. Dopo deve essere un segnale qualitativo, però diciamo che l'ampiezza del segnale, che era quella che spingeva a utilizzare potenze elevate, adesso diminuisce di anche perché gli emittenti dovranno fare i conti tra l'impianto del Toronto piuttosto che quello del Dollara, che gli fa la stessa zona, quindi se le potenze non vengono ridotte in maniera proporzionale e giusta non si riesce neanche a fare la copertura, perché si disturba uno con l'altro, quindi è un'autoriduzione delle potenze.
Ci sono altre domande? Curiosità? Altrimenti... Ciao, se vuoi fare due parole alla tua comunità.
Io vorrei dire solo due parole, non a voi perché siete qua stasera, ma soprattutto un ringraziamento particolare, secondo me, a nome di tutti, a queste tre persone qua, che praticamente, questa non so se è la 19ª, comunque siamo qua 23 serate che vanno in giro a fare questo lavoro per la provincia di Belluno, che vuol dire andare anche su per le montagne, perdere tempo, non dico perdere tempo la sera, ma insomma è una questione che viene fatta sì perché c'è il lavoro, ma anche la volontà di dare un servizio alla popolazione, quindi al paese. Vi dico che questo consorzio di alpinisti è nato soprattutto per merito di loro che lavorano nel settore, però è il primo e al momento l'unico del Veneto. La RAI e la Regione ci sono venuti dietro, la Regione ha preso esempio anche questo caso del bellunese, che effettivamente ha più problemi di altre realtà, perché abbiamo sentito prima che Tele Belluno cerca di coprire tutto e quindi di fare un lavoro anche sociale, insomma, perché in molti casi la televisione è anche un modo per stare insieme, insomma, per avere un po' di compagnia, specie per le persone più anziane. Quindi credo di interpretare anche il vostro sentimento, ma è mio personale, perché so quello che stanno facendo, magari voi lo sapete, ma il tempo che dedicano lo dedicano sostanzialmente alla collettività, quindi grazie soprattutto a voi, grazie poi anche al Comune che ha ospitato qui questa sera, quindi all'assessore, voi che avete partecipato. Io spero che da questo ci sia un po' più di chiarezza, un po' più di aiuto e soprattutto la possibilità di vedere, perché quando io vedo il genere gnocchi sembra che la cosa sia sempre semplice, no? E poi qualche problema, qualche difficoltà può saltare fuori. Quindi questo mi sentivo di dire soprattutto, ecco, un messaggio a voi, perché so che sembrano facili queste cose, ma poi alla fine ci vuole impegno e ci vuole anche la costanza per portarle avanti. Questo e grazie ancora.
Se la persona vuole concludere la serata.
Grazie a tutti voi, ringrazio appunto il consorzio Digital Tech Concept, ringrazio il centro consorzi qui rappresentato da Michele Tallo, ringrazio anche Tele Belluno per essere presenti. Io però volevo appunto, su suggerimento proprio del consorzio, portare l'invito a tutti voi ad aiutarci, soprattutto per le persone anziane, le persone sole in particolare, quelli che non hanno aiuto in casa per risintonizzare i canali, quindi non certo per l'installazione, ma appunto per aiutarli a seguire le televisioni, quindi a sintonizzarsi e a seguire questi cambi di frequenza, appunto ad aiutarci a cercare dei volontari, soprattutto nelle varie frazioni, proprio per fare un servizio a tutti quelli che di più hanno bisogno. Grazie quindi a tutti voi, speriamo poi appunto anche di poter aiutare anche Tele Belluno, quindi a raggiungere anche le aree più difficili. Io vi ringrazio per la serata e niente, ci diamo appuntamento a San Nicolò, sperando anche di continuare la tradizione di San Nicolò mentre i tecnici fanno il loro lavoro.